della stessa sostanza dello sport.
Stadio Aperto.
Amici sportivi, buon pomeriggio a tutti da Niccolò Ceccarini e bentrovati con il nostro consueto appuntamento, quello che ci porta tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Di Serie A, ieri sera intorno alle 22 è arrivata la nota ufficiale della Lega Calcio. 5 partite si giocheranno a porte chiuse, le altre a porte aperte. Tra queste c'è Juventus-Inter, tanti temi di discussione oggi, c'è anche il sorteggio di Europa League, l'Inter che pesca il Getafe, un ritorno ad amorosi sensi per quanto riguarda ovviamente il recente passato, ovvero il Siviglia con la Roma, Monchi che ritrova la sua ex società e Monchi che è tornato proprio a Siviglia dopo l'esperienza alla Roma. Insomma, da questo punto di vista ci sono anche i temi di Europa League, ma non solo, perché poi c'è da capire anche quello che accadrà in Juventus-Inter con la Lazio che sogna il sorpasso in caso ovviamente di una vittoria magari dell'Inter in casa della Juventus, perché la Juventus oggi è una squadra che ha un po' di difficoltà. Sarri e il suo futuro è ancora un rebus, anche perché è chiaro che è fondamentale la partita contro l'Inter, quella con il Lione. Ronaldo che dice: sono sicuro, passeremo il turno in Champions League. D'altra parte Ronaldo è l'uomo che l'anno scorso ha guidato la Juventus alla grande rimonta con l'Atletico Madrid. Insomma, chi più ne ha più ne metta, i temi sono tantissimi e tra poco ne parleremo con il nostro Tancredi Palmeri, anche perché questa è una giornata molto importante, una giornata che fa ripartire il calcio, nel senso che comunque sia, è vero che in Lega Pro sono stati rinviati 2 turni di campionato in un paio di gironi, è vero che anche in Serie B ci sono delle disposizioni di porte chiuse, altre partite si giocano a porte aperte, però fondamentalmente oggi si prova anche a ripartire, si prova a riparlare di calcio giocato in una maniera un po' più tranquilla, in una maniera un po' più normale, senza abbassare il livello dell'attenzione, perché bisogna sempre stare attenti a questa situazione che ci ha colto in Italia e che naturalmente non possiamo certamente sottovalutare. Insomma, Stadio Aperto è come al solito la vostra casa per intervenire e interagire con noi. 331 8200 213, abbiamo lanciato tanta carne al fuoco e allora ne parliamo subito con il Tank. Ciao.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
Caro Tank, ci sono talmente tanti argomenti che io ho un po' l'imbarazzo della scelta. Allora si fa come quando eravamo a scuola, caro Tank,
e si diceva: una persona che non si imbarazza, quella sei tu.
Esatto, bravo, hai già capito. Però talmente diciamo la situazione è ampia sui temi di discussione che qualche volta mi è successo quando ero ragazzo a scuola che era un carattere un po' particolare, perché poi sembra che il Cecca sia bravo, buono, però è anche spigoloso, quando non gli torna una cosa non gli torna la cosa. E mi ricordo che una volta una mia maestra di elementare, su un tema che mi aveva dato, non avevo scritto una riga. Passa un'ora e mi dice: ma perché non scrivi, Niccolò? Perché non mi piace questo argomento. E allora io, lei mi disse: beh, non si può sempre, no, avere piacere in tutto quello che si fa. E io gli risposi: però se lei mi dà l'opportunità di fare un tema libero, vedrà che in qualche maniera qualche cosa trovo. E infatti lei poi mi disse dopo un po': vabbè, scrivi quello che tu vuoi. Lo sai cosa feci? Intervista a Giancarlo Antognoni. Questo era il primo Niccolò Ceccarini.
Vabbè,
per cui
troppo facile.
E allora però in questo caso tema libero per il Tank. Da dove vuoi partire?
Quanti anni avevi?
Insomma, mi sa che ero in quinta elementare, sai?
Vabbè, quinta elementare allora.
Ci può stare, dai, ci può stare. Sì, però insomma,
quando facevano le correzioni dei compiti di italiano al liceo,
sì,
il professore teneva sempre il mio tema per ultimo, perché sapeva, perché aveva questo professore liceo, aveva questa abitudine di fare la correzione sempre pubblica delle cose, che era di solito era sempre piuttosto sbrigativa, c'erano tipo 20 secondi, ci dovevi mettere, che ne so, più fatti, sei stato un po' poco specifico, oppure insomma era
hai tirato un po' via.
Sì, esatto, era proprio un review di 20 secondi. Il mio, ma non sto scherzando, lo teneva sempre per ultimo, perché sapeva che ogni cosa sarebbe andata alle lunghe e io gliel'avrei confutata con altre cose. Una volta, ti giuro, non sto scherzando, una volta noi avevamo fatto un mese di studio sulla letteratura gotica, quindi Edgar Allan Poe.
Bello l'argomento. Appunto,
sì, bellissimo. Sì, sì. Alla fine ci fu il compito in italiano, c'erano appunto come sempre 3-4 tracce. Una delle quattro chiedeva di ricreare un racconto sulla base di quello che avevamo studiato. Non la fece quasi nessuno, perché sai, è vero che sono 4 ore, 3 ore come italiano, ma stare là in 3-4 ore di creare un racconto e tutto. Io ovviamente me la presi, la traccia, andai avanti, credo che chiesi in prestito l'ora dopo in cui andavo avanti, e per la correzione ci vollero qualcosa come 2 lezioni dedicate soltanto a quello.
Mamma mia,
2 lezioni.
Che
c'erano tutti i miei compagni di classe che mi erano estremamente grati, perché con questa correzione praticamente
ci siamo tolti le interrogazioni tutto. Per un paio di giorni. Era tutto scritto.
Il mio tema diceva: ragazzi, che alla fine del computer italiano sempre mi chiedevano che tema hai scelto, Tancredo, quella, e vai dai, la prossima volta interrogazione.
Grande Tank, vabbè, sono bei ricordi quelli della scuola, di quando andavamo a scuola. Però Tank, ho visto che stiamo parlando di scuola, di tema libero, cioè oggi di cosa vorresti parlare? Di cosa vuoi parlare? Cioè, qual è l'argomento oggi che Tank in questo momento vuol affrontare, perché deve dire qualcosa di importante? Dalla Juventus, dal sorteggio.
Oggettivamente c'è Juventus-Inter che incombe su di noi.
Sì.
C'è la... per 7 mesi ho battuto su Sarri e la Juventus come una Cassandra che sembrava l'unico, e adesso sta andando esattamente in quella maniera, ma non per adesso per fare il fenomeno e dire mi vengo a prendere la mia vittoria, che qua non si tratta di vincere o perdere, però oggettivamente ti dimostra che se fosse stato se non fosse stato vero quello su cui insistevo tanto, una sconfitta non sarebbe stata sufficiente per fare scricchiolare tutto. E qua in 24 ore si parla che Sarri possa saltare, che lo spogliatoio
non è con
non
lui,
gli vada più, non gli vada più appresso, che la società sia scontenta. E infatti, ma stiamo parlando, come diceva Francesco, che oggi è in contumacia, stiamo parlando di una squadra che però è prima in classifica, comunque deve giocare il ritorno agli ottavi, ed è favorita nel ritorno agli ottavi perché ha perso 1-0 ed il Lione giocherà in casa, che è favorita per la finale, per entrare in finale Coppa Italia e per essere favorita in finale Coppa Italia. Eppure, se la prima sconfitta della partita più attesa da un anno a questa parte però ti genera immediatamente queste incertezze, di più incertezze sono stato gentile, è evidente che tutto quello che si era visto era esattamente in quella direzione.
Ecco Tank, io sì, vorrei arrivare poi alla conclusione, diciamo così, diretta di quello che stai dicendo te, che comunque l'hai argomentata molto bene. Ma se lui, intendo Sarri, dovesse uscire sconfitto dal derby d'Italia con l'Inter e allo stesso tempo non passasse il turno con il Lione, te ti aspetti un provvedimento clamoroso della Juve?
Guarda, io da mercoledì sera, subito dopo Lione Juve, ho cominciato a ricevere delle indicazioni in questo senso, che però ancora non riesco a capire quanto siano credibili. Mentre altre indicazioni che ho ricevuto sullo spogliatoio, che effettivamente non gli va appresso, che non significa rimare contro, ma non gli va appresso. E del resto quello che è successo in campo, i litigi, le parole di Bonucci sono assurde. Cioè, e non sono assurde le parole in sé, è assurdo il concetto. Come fa la Juventus, che aspetta questa partita da un anno, a non avere la giusta attitudine? Cioè, Bonucci che dice non abbiamo avuto la giusta attitudine, com'è possibile? Io posso capire l'ansia da prestazione perché la aspetti da un anno, ma non che cominci a giocarla moscio perché non hai avuto la giusta attitudine. È fuori dal mondo questa cosa. La Juventus, non l'Inter, non l'inaffidabile Inter, non l'inaffidabile Roma, non l'Atalanta novizia, la Juventus. Cioè, mentre però su quelle indicazioni, sullo spogliatoio ho indicazioni piuttosto solide, su questa della sostituzione ho avuto alcune imbeccate, non riesco ancora a trovare una credibilità nella possibilità.
Anche perché Agnelli si è esposto nell'intervista che ha fatto a Radio 24 dicendo che un progetto è un progetto triennale, no? Alla fine lui l'ha specificato, cioè che non è che uno prende un allenatore per provarlo un anno o testare un altro. Mi dirai te, magari sono anche dichiarazioni in quel momento che lui deve fare, perché è evidente che deve proteggere l'allenatore, come quando ha detto che anche Paratici non è sotto esame. Però io credo che oggi alla Juventus sia un po' tutto sotto esame, perché cioè, sembra quasi assurdo dire questa cosa, però per una squadra che ha vinto per 8 volte consecutive lo scudetto. Però oggi c'è da riflettere se il mercato era giusto, c'è da riflettere se l'allenatore è giusto, e c'è da riflettere se questo gruppo deve essere in parte cambiato, ma mi sembra abbastanza evidente.
ti ricordi cosa disse Agnelli subito dopo Juventus-Ajax?
Ora magari dopo Juventus-Ajax è riferito ad Allegri?
Disse che Allegri era e rimaneva ed era il progetto futuro per la Juventus.
Ma io penso che in quel contesto lì è vero che comunque anche lui qualche dubbio e qualche perplessità potesse cominciare ad averla, visto che la Juventus non era poi riuscita a passare il turno in Champions League. Però possiamo dire con ormai tranquillità e anche con certezza che se fossi ripreso da Agnelli probabilmente Allegri sarebbe anche potuto rimanere, perché questo va detto.
Hai assolutamente ragione, ma come quella volta la forza centrifuga di Paratici e Nedved fu sufficiente a scavare la terra sotto Allegri, stavolta se lo spogliatoio non va, che non significa remare contro, però sai, se noi si va in sei in barca e dobbiamo tutti remare, anche se io non remo contro, ma remo più molliccio, non vado appresso alle dichiarazioni, alle indicazioni a cui bisogna andare appresso, anche se non remo contro, sicuramente non remo a favore.
No,
Per cui, se la componente spoglia, anche se Agnelli lo terrebbe, io non dubito delle parole.
Io su Agnelli, allora io diciamo su Allegri sono convinto, non lo so, se magari, cioè diciamo la soluzione di Sarri, secondo me è una soluzione che gli è stata proposta da Paratici e Nedved dopo che c'è stato il no a Conte, perché questo è evidente, è un altro dato di fatto, un altro dato storico di quello che è successo lo scorso anno, prima diciamo dell'inizio del campionato, cioè quando la Juventus ha scelto un nuovo allenatore.
Sì, io credo se viene a mancare la componente dello spogliatoio, io dubito che... Cioè, allora, non è mai successo finora. Però, in verità, già l'anno scorso, insomma, è vero che Paratici e Nedved erano, appunto, non volevano più Allegri. Però anche lo spogliatoio non è che ci andasse a nozze, voglio dire...
Ma infatti Allegri aveva chiesto di cambiare, cioè per restare anche per rinnovare il contratto aveva chiesto che ci fosse una rivoluzione, ma una mezza rivoluzione. Sì, certo, poi bisognerebbe pensare anche al fatto, no, che Dybala è stato messo sul mercato, Higuain idem, insomma ci sono anche delle componenti. Io credo che non si debba dare tutta la responsabilità a Maurizio Sarri di questa situazione, sicuramente lui ce l'ha, però poi c'è tutto anche un discorso che non gli è andato dietro. Comunque Tank,
sì certo, però sai, noi siamo, per quante volte abbiamo fatto la puntata con Sarri merita tempo, alla fine
però sono passati, io lo sai che sono uno bravissimo, di quelli che gli ha sempre dato fiducia, però quando sento dopo la partita di Lione un allenatore che dice non riesco a far trasmettere il concetto di giocare più velocemente il pallone,
porca miseria, ma ti rendi conto che dichiarazione diretta,
è una dichiarazione forte questa,
al tramonto dell'andata degli ottavi di Champions. Cioè, ma ti rendi conto? È tellurica. Ma che messaggio trasmetti? Cioè, pensa che messaggio trasmetti. Non è la settima giornata, è il settimo mese ed è la partita più importante. Ti ripeto, io credo che la Juve vincerà 3-1 a ritorno, andrà nei quarti. Però la riscossa del campione è una cosa, la ebbe anche la Juve con l'Atletico.
Però se gioca così, poi anche ai quarti diventa complicato anche ai quarti, perché poi ogni step è sempre più complicato, ovviamente.
Eh sì. Cioè... dove vuoi andare in questa maniera? Ma poi, ripeto, l'allenatore che dice una cosa del genere, io, da un certo punto di vista bisogna ringraziarlo, Sarri, per l'onestà intellettuale.
No, ma lui è così, lui è così, cioè, lui non è certo uno che si vuol parare le situazioni, anzi, le dice e le affronta in maniera diretta, però così, forse...
Da giornalista io la ringrazio per l'onestà intellettuale, però meglio da quel punto di vista, da parte nostra almeno, di Allegri, che l'anno scorso si era messo a parlare degli infortuni, il budget, cioè perché delle robe che non stavano in cielo né in terra. Però
è quasi un segno di impotenza, no, da parte di Sarri, perché dice alla fine...
Il primo, perché ti ricordi quando un mese fa, ma l'abbiamo parlato anche lunedì,
sì,
avevamo parlato 3 settimane fa, spero che i senatori mi aiutino. Non poteva essere casuale quella frase.
Ora quando io, guarda, ti dico, io lì per lì sono rimasto a metà del guado sul speriamo i senatori, no, avevamo avuto un punto di vista assolutamente differente, sì, su quella vicenda, cioè io ero molto più per dire vabbè, non possiamo fare un'analisi logica o grammaticale di un pensiero di un allenatore sempre e comunque andare a fare a trovare sempre, a mettere i puntini sulle i, però dopo questa dichiarazione, perché peraltro questa cosa del gioco, e poi ci sono tanti messaggi anche che voglio leggerti, questa cosa del gioco lui l'ha ribaduta in 6 minuti di conferenza stampa almeno 3-4 volte questo concetto, quindi è una cosa che lui sta subendo e non riesce a capacitarsene, quindi sente questo problema importante e per certi versi, secondo il mio punto di vista, lo soffre pesantemente, perché lui ha sempre dato un'impronta alle sue squadre. Oggi lui non riesce a indirizzare la Juve, questo è il discorso.
Sì, sì, è una roba, ripeto, è la terza che viene in questa maniera, perché è venuta questa, era venuta, c'era stata un'altra poi, se non ricordo, un'altra in mezzo c'è stata, non ricordo, quella dei senatori, forse dopo Lazio-Napoli.
Beh, comunque, insomma, ora cominciano a essere Napoli, tutta una serie Napoli, di elementi, sì, ora sì, siamo sì, alle sì, prove, sì. Ecco, ora siamo alle prove, iniziano una serie di elementi. Sì, Tanche, arrivano dei WhatsApp audio anche al 331-8200-213, per cui andiamo a sentirci il primo WhatsApp che riguarda proprio la Juventus e poi voglio concentrarmi su Juventus-Inter. Vai!
Ciao Tanche, mi mancavi oggi, sono Paolo, di Arezzo ovviamente. No, e come al solito probabilmente forse non ha preso il punto. Non è che la sconfitta ha creato dei problemi, è il gioco che non c'è. È quello, è la latitanza di molti giocatori. Quello è il problema. La sconfitta la metabolizzi, non è un problema quello, considerando che è andata e ritorno. È proprio la mancanza di carattere dei giocatori, la svolta. Non lo so, chiamala come ti pare. Non è perché hanno perso una partita, ci sta di perdere. Non è mica che è 8 anni che vincono per certe cose, poi hanno ammamento la Coppa dei Campioni. Però, cioè, voglio dire, è quello che manca, non è la sconfitta. Vedi, secondo me Tank. Ciao Tank.
Secondo me Tank, come dire.
Allora, vabbè, comunque sia, ci abbracciamo sempre, non c'è problema. Anche
sì,
quando si
vabbè, è, il gioco è un dato di fatto, l'ha detto anche Sarri, su questo
ma
non
no,
c'è
ma
dubbio.
Infatti, in verità, secondo me, lui dissente, dice che non ci prendo, ma in verità sta dicendo la stessa cosa. Cioè, allora, i giocatori, non è che la PlayStation. Il giocatore vale 90, il giocatore vale 95, il giocatore vale 85, quello mi rende o non mi rende. Fai tutto parte di un collettivo, non vince uno, non perde uno. Però se questi qua continuano a non rendere per 7 mesi, è in difesa, cioè, è andata bene che ha perso 1-0 la Juventus. È andata strabene.
Poi contro una squadra, bisogna dirlo, cioè una squadra che col Metz, che ha visto la partita per 90 minuti, ha detto, beh, insomma, la Juventus, non dico deve andare a fare una passeggiata allo Stade Lumière, però anche lì in quel contesto di partita, cioè con un Metz che sicuramente è una squadra di basso livello, il Lione aveva fatto fatica a vincere, credo abbia vinto, no, alla fine, tutto sommato, cioè, oggi il Lione non può essere un competitor della Juventus, parliamoci chiaro e tondo.
Ma no, ma su questo anche il Lione stesso è d'accordo, infatti Garcia ha fatto una partita ottima e umilissima, voglio dire, la cosa del gioco collettivo, sì, siamo tutti d'accordo che nello specifico il rendimento di Danilo è basso, il rendimento dei difensori è basso, il rendimento di Alexandro è basso, il rendimento di Pjanic è basso, tutto basso tranne quello di Cristiano Ronaldo e in parte quello di Dybala, però qual è la cosa che si è sempre detta di Sarri al Napoli? Che era, badate bene, si è sempre detto che era riuscito a cavare il miglior momento della carriera di tutti i giocatori che aveva sotto mano.
Sì.
Koulibaly, Albiol, Allan, Hamsik, beh, forse giusto Hamsik, ma perché ha avuto grandi picchi e già aveva un'età. Jorginho, Mertens, Insigne, Higuain, tutti.
Sì.
A balla Juventus.
Vabbè, però questo è anche un merito, no? Voglio dire, anche un merito di averne esaltato le qualità, bisogna
no,
anche
ma
ricordare,
questo
dicendo, certo. Sì.
Questo sto dicendo,
sì.
Cioè questa è sempre stata la sua qualità. Se non sta riuscendo, è ovvio che, come dice lui, non riesco a trasmettere questi concetti.
Ma io guarda, posso dirti,
ma se non riesce a trasmetterlo, di chi è la colpa?
No, sono d'accordo, però anche io penso anche un'altra cosa. Che cioè il centrocampo della Juventus è un centrocampo che non ha nei singoli il famoso cambio di passo, cioè non c'è un centrocampista della Juventus, che può ribaltare l'azione, no? Dalla tre quarti campo della Juventus alla tre quarti campo avversaria. Sono tutti giocatori, grandi palleggiatori. Forse Bentancur è l'unico che magari è in parte Matuidi, ma Matuidi non può essere considerato, secondo me, in questo momento un perno centrale esclusivo del gioco della Juventus. Però sono tutti centrocampisti, cioè, che giocano il pallone con molta calma. Cioè Rabiot non mi sembra un fulmine di guerra, cioè, capisci? E infatti qui si ritorna poi un altro aspetto, poi ti devo leggere, veramente siamo travolti dai messaggi, anche su Emre Can, sinceramente, forse... Lì la situazione della Juventus la doveva in qualche modo provare a tamponare un po', perché probabilmente Emre Can, il giocatore di statura internazionale, lasciarlo partire così a cuor leggero, anche se l'allenatore non lo vede, però insomma, una soluzione andava trovata.
Però Nick, sì. Quasi tutti, cioè, sicuramente i titolari e forse anche un paio di panchinari, dei centrocampisti della Juventus, sarebbero titolari in tutte le squadre di Serie A e in quasi tutte le squadre in Europa ancora rimaste in Champions League. Cioè, tranne Bentancur, forse, anche se ha giocato meglio di altri, ma Rabiot era titolare al Paris Saint-Germain prima di scazzare con il Paris Saint-Germain. Ramsey lo volevano in tanti, ma ha dato di più la Juventus.
Sì, ma io anche non sto dicendo che i giocatori non sono forti, non sono i giocatori adatti per quel tipo di intensità di gioco a centrocampo che ha in testa Sarri. E poi,
ma io non posso.
E poi Pjanic non è Jorginho, probabilmente, ma non perché Pjanic sia meno forte di Jorginho, ma Pjanic è, secondo me, anche più forte, ma non è il giocatore di Sarri.
Sicuramente, però io non posso credere che ci sia soltanto 11 giocatori con cui tu puoi replicare il tuo sistema. Cioè, non posso credere che Jorginho, Allan, Antic fossero l'unica maniera per performare al meglio del centrocampo di Sarri e non invece tutta la varietà che ha la Juventus, non lo era il centrocampo che era il Chelsea. Secondo me c'è un'impossibilità sua di trasmettere i concetti, così come c'era stata al Chelsea, così adesso alla Juventus. Forse perché al Napoli lui aveva uno status che poteva imporre e non avevano uno status i giocatori per guardarlo dall'alto in basso. Non era così al Chelsea e non è così alla Juventus, perché certo, alla fine Sacchi non lo seguivano al Milan, il Milan se ne andava per i fatti suoi. Quando poi dopo due mesi è arrivato Berlusconi, ha detto lui rimane, voi non lo so, quindi seguitelo, allora là è cambiata la situazione e allora forse la Juventus non lo sta appoggiando nella maniera giusta, forse risuonano le velate accuse di Allegri post Juventus-Ajax, da cui traspariva che mancava il trade union di campo con la società, quel Marotta che faceva sentire la presenza, e quindi si sta sbagliando in quel senso, quindi la colpa è di Nedved forse, che non è capace a fare quello, la colpa forse è della società che ancora non ha rimpiazzato Marotta in quel senso, pensando che non ci fosse bisogno, può essere che sia quello, però dato di fatto è che ancora una volta non li sta trasmettendo questi concetti e siamo a 7 mesi, cioè anche se la Juve dà una svolta, permettimi di dire, mettiamo che la Juve vinca la Champions, ok? Ma a questo punto, arrivati a questo punto, con la natura di questa sconfitta, ma con la natura di quelle vittorie, mi viene da dire che la vincerebbe solo di giocatori, cioè di squadra che si conduce da sola, non guarda, finalmente seguiamo l'allenatore, perché una cosa che è incomprensibile per 7 mesi mi fa strano che di colpo diventi comprensibile in 2 settimane.
Tanche,
cioè, non c'è un processo graduale, scusami.
No, prego. No, che ci sono messaggi, voglio dare spazio anche ai nostri ascoltatori. Un altro WhatsApp audio e poi te ne leggo un po' che sono arrivati. Prego.
Buonasera, sono Stefano da Firenze. Ora, ieri avevo fatto la riflessione riguardo ai giocatori che dovevano fare le valigie e tutto quanto, e che Sarri giustamente non riesce ad avere la collaborazione dei giocatori. A mente fredda però, e sentendo tutti i discorsi ora intorno, che sento dire a giro da tutti, ai giornali e varie cose, mi viene da pensare che forse qualcheduno si dovrà un attimo ricredere, perché mi dà l'impressione che la Juve adesso è come una bottiglia di Coca-Cola che col tappo talmente duro ancora non si stappa, basta solo un tocco. Se quel tocco avviene e si stappa la bottiglia, ragazzi, ce la divertissi.
Vabbè, l'ottimismo è giusto averlo, no? Ci mancherebbe altro, per cui ognuno la pensa come vuole, Tank, però poi commentiamo anche questo pensiero. Allora, Tank,
devo dirti, sì, posso dire una cosa?
Vai.
Tutto è possibile, per carità, Noi qua si va per tentativi. Devo dire però che il segnale peggiore è questo dello spogliatoio che non sembra esattamente dietro. Perché penso a grandi squadre che hanno svoltato di colpo.
Sì.
L'Italia di Berzot. Però allenatore e gruppo erano una cosa tutta unica. Qua abbiamo visto una volta Cristiano, una volta Dybala, due volte Dybala, una volta Higuain, sostituiti che mandavano a quel paese Sarri, che ha fatto ogni volta ha fatto buon viso a cattivo gioco. Però questo quanto inficia sull'autorevolezza delle scelte dell'allenatore? Cioè, tu secondo te Graziani avrebbe mandato a quel paese Berzot sostituito Antonioni? Ma io non credo. Sto provando a pensare, peraltro, la tesi dell'ascoltatore è una tesi che ha la sua plausibilità, perché nessuno la può smentire. Però sto pensando, e non mi viene veramente in mente nessun altro esempio di squadra che abbia vinto la Champions, una grande competizione, svoltando però soltanto dal ritorno agli ottavi, anche dal punto di vista psicologico. Cioè proprio non mi viene in mente. Non è la sconfitta di Lione, come diceva, chi era, Francesco d'Arezzo, no? Come si chiama?
Paolo d'Arezzo.
Paolo d'Arezzo. Non è la sconfitta con Lione, è la sconfitta arrivata da questi 7 mesi di vittoriucce. È proprio quello.
Tra l'altro, guarda, Tanche, ci arriva proprio una notizia, vediamo un po' adesso se ci sono conferme. Questa dovrebbe essere che Son è in quarantena. Questo potrebbe essere anche questo, diciamo, un altro elemento. Ora volevo avere la conferma ufficiale, però insomma è un altro. Son è il giocatore del Tottenham.
Ah, Son, scusami, sì. Ho capito Son come che forma ellittica di sono, perdonami. Porca miseria, ok.
Poi andiamo a... eccolo qua.
Son, perché sarebbe in quarantena?
Guarda, te la leggo subito. Son dovrà autoisolarsi per 2 settimane dopo il ritorno dalla Corea del Sud. Questa è una notizia proprio dell'ultima ora. Il 27enne è volato in patria a Seoul nelle scorse settimane a 150 miglia dalle due aree più colpite nel paese dall'epidemia di coronavirus. Ora, al momento dell'approdo in Inghilterra, dovrà osservare un periodo in quarantena. Ecco, questo diciamo è proprio la notizia uscita 10 minuti
fa.
Un po' una grinta. Allora...
Mi va ricordato una cosa, perché qualcuno potrebbe dire, ma questo è scemo, Son è infortunato fino a fine stagione, quindi sarà tornato a casa giustamente.
Ed è il motivo per il quale ora tornato indietro lo hanno messo in quarantena. Hai fatto bene a precisare anche questo aspetto. Allora, ciao Picciotti, sono Antonino da Campobello di Licata, adesso hanno cancellato pure le conferenze stampa, oltre alla partita a porte chiuse, ci stanno togliendo il piacere di seguire il calcio, sarà uno Juve-Inter triste. Volevo chiedervi, a parte il fatto che in altre regioni con casi di coronavirus gli stadi sono aperti, esempio in Liguria ci sono contagiati, però la Samp giocherà a porte aperte, ma qui bisogna dire che il provvedimento era fino al 1 marzo e loro giocano il 2 di marzo, per essere precisi nella correttezza dell'informazione. Ma mi dite in che paese viviamo, dove prima la politica in pratica chiude tutto, scuole, musei eccetera, e poi chiedono di non essere emarginati dai turisti stranieri. Vuoi rispondere al volo, Tank? Qui ragazzi io non entrerei in una polemica politica, perché qui io credo che siano stati fatti un po' degli errori, però sinceramente qui c'è il discorso del Ministero della Salute, non è che uno si alza la mattina e decide di aprire e chiudere una porta o serrarla oppure dargli 4 mandate, cioè qui bisogna stare a quelli che ne sanno più di noi.
Più che rispondere vorrei fare 3 considerazioni. Numero 1, stiamo vedendo che in verità nessuno al mondo è preparato a un'emergenza del genere e quindi si va per tentativi. Numero 2, io mi riservo la mia opinione sul fatto che un mese fa non si siano fatti i controlli e le quarantene che dobbiamo farsi subito, e questo ha portato adesso in Italia, ma secondo me anche poi nel mondo. Però è anche vero che sabato, come ha detto il Premier Conte, e credimi non sono veramente un fan di chi ha il governo, ma come ha detto il Premier Conte, sabato ci è stato chiesto. Non l'abbiamo, cioè sabato dobbiamo, cioè questa settimana, ragazzi miei, è stata veramente lunga. Questa settimana è durata tantissimo, ne sono successe tante in questa settimana. Sì. E a me muore il cuore, l'ha visto quando sono andato in giro mercoledì, a me muore il cuore vedere Milano così. A me mi muore il cuore. Però
stiamo ricominciando anche un po' a ripartire, Tank. Diamo anche un messaggio.
Ma quasi va per tentativi.
Sì.
Considerazione sulla partita: io mi rimetto a qualsiasi decisione prendano. Si giocava a porte aperte, ero d'accordo. Si giocava a porte chiuse, ero d'accordo.
Uguale,
si rinviava, ero d'accordo. faccio solo notare un tecnicismo. Viene serrato tutto alla fino alla mezzanotte della domenica per decreto governativo. Per fare un decreto che sovrascriva, non può essere la Regione Piemonte che dice ok, apriamo, ci vuole un altro decreto governativo. Ora, chiedere in questo momento al governo di riunirsi appositamente per deliberare solo su Juve-Inter, secondo me ci sono altre priorità. Non è a caso ieri a esprimersi il primo, che chi è stato? Non il presidente della Regione Piemonte, è stato il prefetto. Il prefetto è l'uomo, è per costituzione, è l'uomo sul territorio
che rappresenta lo Stato, sì.
Che rappresenta lo Stato,
sì,
e il governo.
Certo. No. Poi allora andiamo ancora avanti. Ci viene fatta una domanda di calciomercato alla quale posso rispondere anche io. Ciao ragazzi, Teo Hernandez, mi confermate che è di proprietà del Milan, vero? Sì. Seconda domanda, Rebic, l'hanno pagato più di 20 milioni di euro. Seconda domanda, Rebic è in prestito con obbligo diritto di riscatto. Guarda, Alex, quello che risulta a me è che è un prestito oneroso a 5 e un diritto di riscatto a 25, che non so se si può trasformare in obbligo, per cui ti devo lasciare con un punto di domanda perché sto cercando di verificare. Altro messaggio che arriva, Tank, al 3318200213. Se l'Inter dovesse essere sconfitta a Torino, potrebbe cambiare obiettivo primario e buttarsi sull'Europa League, dove una tra le due squadre più forti, ricordiamolo, l'Inter giocherà con il Getafe. Sentiamo la risposta del Tank.
Mai, mai, stai scherzando.
Solo lo scudetto.
Solo lo scudetto no. Se no, ti ritrovi tra un mese a meno 10, certo che l'Inter, ipotizziamo che l'Inter in questo momento l'Inter è a meno 6,
sì,
perché è una, con una,
sì, perché è una partita in meno, sì,
esatto, ipotizziamo vinca in casa con la Sampdoria, mm-hmm, e perda lo scontro diretto,
va è a sempre meno a meno 6, sì,
va a meno 6 della Juventus. Meno 6 con quante sono? 13 partite da giocare ancora?
Sarebbero poi 12, sì, perché poi sì, comunque ce ne sarebbero 12. Sì.
Sì, tutto sullo scudetto. Tra un mese puoi pensare all'Europa League, quando arrivi nei quarti, se arrivi nei quarti, perché il Getafe è durissimo, e se ti sei allungato un po', dici vabbè, senti, l'Europa League mi salva un po' la stagione.
Le risatine dell'aver pescato il Lione agli ottavi si sono spente. Attenzione a dire che passerà il turno alla Juventus. Se il Lione facesse una partita stile Napoli, la Juventus, stile Napoli-Barça, la Juventus esce di sicuro, ci dice Vittorio. E poi, ciao Tank, ci scrive Antonino, non mi piace Sarri, non mi piace il sarrismo, non mi piace Sarri comunicatore, non mi piace Sarri gestore, insomma non gli piace nulla di Sarri tecnico. Ha detto che lui cerca di adattarsi alla squadra, ma non è così. Vuole la linea difensiva alta, ma la Juve è da anni che è abituata a difendere bassa, vuole recupero palla e pressing alto, ma non abbiamo centrocampisti di gamba. Ha gigioneggiato 4 mesi con il trequartista senza che lo avessimo questo trequartista in squadra. Non è vero che modifica le sue idee in base ai calciatori. E poi te ne leggo un altro prima di andare a sentire un altro WhatsApp audio. Ciao ragazzi, come dico da settembre, il problema della Juve è negli acquisti a centrocampo. Rabiot e Ramsey non hanno mai spostato gli equilibri dove hanno giocato. Trovo quindi incoerente chi oggi critica la società, ma fino a dicembre decantava questi giocatori, in tanti dei vostri anche opinionisti. Quindi grande Tank e grande a chi è sempre moderato nei giudizi e che valuta con oggettività le cose al di là del momento specifico. Saluti e baci, non si firma il nostro ascoltatore. Allora, che pensi Tank? Allora, sul Sarri, sì, e sul problema degli acquisti.
Devo dirti una cosa, si dice non c'è centrocampo di gamba. Allora, a parte che Matuidi e Emre Can sicuramente hanno gamba, Emre Can è andato. Bentancur è giovane, anche se non è di quel tipo, però ti voglio dire, Sarri al Napoli si è plasmato la sua creatura avendone uno di centrocampista di gamba, Allan. Jorginho era lentissimo, Hamsik era nella parte discendente della propria carriera,
sì, e
sempre più lento di 6 mesi in 6 mesi. Com'è che là non è uscito quel problema? Insigne e Mertens non recuperavano, è stato bravo a modificare il ruolo a Callejon, ma è tutto in quello che riesce a ricavare dai giocatori. Cioè, la qualità specifica del giocatore qua c'è. Stare a dire che
forse sai qual è anche la risposta, è che a Napoli i giocatori si erano convinti sì, del gioco di Sarri, e secondo me a Torino, alla Juventus, cioè, secondo me non è una questione, no, che uno non vuol seguire di principio l'allenatore, è che secondo me proprio, cioè, concettualmente, mentalmente, dal punto di vista proprio dell'attuazione del calcio, la Juventus questa cosa rimane, cioè non riesce a penetrare, e quindi questo è un bel problema. E infatti allora, ci scrivono, guarda, scusami se ti interrompo, manca qualcun altro invece sostiene, manca l'empatia tra la società e Sarri, di conseguenza i giocatori non lo seguono. Ma io non credo, perché insomma la società mi sembra, sì, però la società mi sembra si sia abbastanza esposta, insomma sta cercando di far quadrato intorno all'allenatore. Chiaro,
Può essere che c'è la volontà, ma non c'è l'empatia, sono due cose diverse. L'empatia a volte è veramente un equilibrio, un feeling che tu trovi, e può darsi, cioè, può darsi anche quello, è una teoria, appunto, e i giocatori lo sentono, come appunto sembrava essere mancata l'empatia tra la società e Allegri l'anno scorso. Però io ripeto,
qualcuno addirittura ci scrive anche che insomma se la situazione dovesse precipitare nell'ipotesi più negativa, Allegri potrebbe essere, visto che è ancora sotto contratto, l'uomo per portare la Juventus alla fine della stagione. Ora io francamente mi sembra si corra un po' troppo, francamente, però va bene tutto, ecco.
Guarda, lo accennavamo prima, Allegri se lo chiamano deve rispondere, perché lui è sotto contratto fino a fine anno. Secondo me non gli fa piacere essere chiamato se lo chiamano, perché andare là a fare il tappabuchi di Sarri è una doppia beffa rispetto a prima. Quindi è capace, secondo me, piuttosto di perdere i soldi che
ancora... tu dici che se lo dovessero richiamare lui è capace di dimettere, cioè di rinunciare.
Bravissimo.
Sì.
Bravissimo. Tanto cosa gli manca di stipendio?
No.
Marzo, aprile, maggio e giugno. Sì. Allegri prendeva 6 milioni all'anno, 4 mensilità di 6 milioni sono 2 milioni di euro. Ne ha guadagnati tanti, insomma, li può lasciare. Guarda, è vero che insomma lasciare 2 milioni di euro, detto così, a noi ci fa specie, probabilmente ci mettiamo una vita a guadagnare.
No, forse neanche quello, forse neanche quello, tra un po'.
Perché mi sono esaltato.
Sì, no? Sì, bello però sarebbe, se te ci metti una vita a guadagnare 2 milioni di euro, dimmi dove vai a lavorare, perché magari mi metto in lista anch'io, tank. Sentiamo un WhatsApp audio. Arriva,
Sì, comunque è vero tutto, ma è che domenica sera, per dire, un esempio banale, a me va bene che la giochino a porte chiuse, non mi interessa niente, ma che lunedì riapra tutta Milano, cioè allora che significa che in 3 ore, cioè 3 ore prima tutto chiuso, 3 ore dopo tutto aperto, a Milano riapre, mi sembra, le scuole, tutto, ma io, musei, allora va bene.
Paolo che chiude sempre i suoi, Paolo d'Arezzo che chiude sempre i suoi WhatsApp, cioè con una considerazione, va bene, come dire, avete vinto voi, avete vinto voi.
Lo capisco il dubbio, il dubbio è sensato, però l'ho detto, non è semplicemente un interruttore che si spegne e si accende, è un decreto governativo fatto in un certo momento, ne servirebbe un altro con una certa, ovviamente, insomma, con un certo preavviso. Servirebbe un altro, e in un momento in cui esattamente non si sta girando le mani il gabinetto del Consiglio dei Ministri, per cui
io credo che il dubbio di Paolo sia questo, sai, Tanke, che magari è un dubbio legittimo, ma se la situazione è davvero così importante e grave da poter indurre a un provvedimento come è stato fatto, perché invece in una settimana non farlo di 2 settimane, che secondo me estendendolo di 2 settimane copre un lasso di tempo superiore. Attenzione, sono d'accordo con te, si entra in un campo un po' particolare. Però,
io non lo so cosa succede a lunedì, guarda che...
dici che lunedì potrebbero fare un'altra riflessione,
domani o, perché insomma ormai sono le 5:40 del venerdì, domani o dopodomani allungare ulteriormente le scuole chiuse, eccetera. La UEFA, che gioca la settimana prossima in partita secca Inter-Lione e Atalanta-Rennes di Youth League, le ha rinviate di una settimana, e ha chiesto la disponibilità eventualmente all'inversione di campo e al campo neutro. Per ora, come si dice in Sicilia, si è messa a parte civile e le ha rinviate di una settimana. Nel frattempo ha detto: signori, non è che vorreste fare inversione di campo o campo neutro? Ovviamente una scelta su cui devono essere d'accordo Inter e Atalanta, che sono quelle che ci vanno a perdere. Non ha risposto soltanto l'Atalanta, che ha detto no, noi campo neutro non lo facciamo. L'inversione ovviamente è una decisione che dovrebbe prendere la UEFA. L'Inter ancora non si è pronunciata, aspettano di vedere come si evolve la situazione. Addirittura Lione e Rennes, ti posso dire io, stanno considerando se dare forfè addirittura. Ma nel frattempo, questo stiamo parlando della Youth League, ricordo.
Sì, sì.
Ma nel frattempo la partita è stata rinviata, posticipata di una settimana, e lunedì l'UEFA prenderà una decisione su Juventus-Lione. Mia opinione, lunedì la decisione sarà di non decidere, ovvero noi per ora facciamo passare
Juventus-Lione, questo... ricordiamolo, si gioca il 17 marzo.
Esattamente, sì. Ovvero prendiamo tempo, facciamo passare una settimana e vediamo come si evolve. Anche perché c'è il congresso UEFA ad Amsterdam la settimana prossima.
Sì, perché c'è il sorteggio della Nation League, no? Se non ricordo, dei gironi della Nation League. Sì.
Esattamente, e quindi i vari legislatori avranno maniera di incontrarsi. Già si sono incontrati oggi a Nyon alcuni per il sorteggio d'Europa League, ma i vari legislatori si incontreranno e capiranno la situazione, per cui, o più che capiranno la situazione, insomma, prenderanno una decisione un po' più collegiale, ecco.
Guarda Tank, allora ci scrive un altro ascoltatore al 331 8200213: se vince l'Inter Sarri va cambiato, non per incapacità personale ma semplicemente perché la squadra non gli sta dietro, giocatori abituati a vincere con il minimo sforzo non possono da un giorno all'altro pressare a tutto campo, giocare a due tocchi quando per anni facevano un gol e addormentavano la partita. Se arriva Allegri salviamo la stagione, altrimenti la vedo dura. Ciao da Bari. Ciao, ci scrive il nostro ascoltatore che non si firma ma che ci scrive da Bari. E poi attenzione, un altro messaggio: che Allegri butti via 2 milioni di euro non ci credo, ma neanche Enrico, cioè a me però devo dirti la verità, mi pare un po' curioso e paradossale che si cominci a far filtrare anche un po' di nostalgia per Allegri alla fine, perché quando in realtà c'era il movimento, no, per dire no, ora basta Allegri e tutto quanto, perché insomma il ciclo è finito, la Juve fa qui, la fa là, però poi arriviamo sempre in fondo, no? Questo era un discorso spesso che lo sentivamo. Poi si arriva in finale e non si vince perché gli altri sono più forti, però allora qui, allora là. Adesso però qualcuno comincia a dire: per salvare il salvabile bisogna richiamare Allegri. Ecco, quindi è quello che dicevi prima te, che tu sei ancora convinto e non tornerebbe alla Juve.
Non hai la certezza, è una tua sensazione.
Che non ci tornerebbe volentieri per i motivi di cui sopra, verrebbe da dire.
Non ci tornerebbe volentieri, sono strasicuro.
Sì.
Che piuttosto si dimetta e non torni, non sta scommessa a 2 milioni di euro, non la faccio. Però se lui torna, non torna per rimanere, perché Paratici e Nedved hanno già detto che non è quello per loro il loro progetto. Se lui torna, torna per fare marzo, aprile, maggio, 3 mesi a fare il tappabuchi. Se tu ti stai rilanciando come prossimo allenatore che le grosse squadre internazionali si contendono, fare il tappabuchi non ha senso. Cioè non è Lippi che torna nel 2001 alla Juventus dopo che ha fallito all'Inter e prende la squadra dall'inizio dopo che ha fatto 2 stagioni intere. No, è uno che torna per 3 mesi, peraltro sapendo che si è rotta già la situazione in società. Lippi quando andò via dalla Juventus era perché aveva già firmato con l'Inter e l'aveva dichiarato, non perché tu vattene dalla Juve. La maniera in cui Allegri è stato allontanato dalla Juve, per quanto ce l'abbiano venduta in conferenza stampa di baci e abbracci, è perché non lo volevano più vedere dal punto di vista tecnico.
Però ecco, io anche ti faccio questa domanda, come ci scriveva l'ascoltatore, no? Se poi dovesse esserci un ritorno clamoroso, impensabile oggi, di Allegri, Paratici e Nedved?
Ecco, esatto.
No, faccio questa domanda perché poi alla fine siamo tutti in discussione, però non si può mettere in discussione solo Sarri, ma bisogna mettere in discussione anche la società. Io non so, ecco, a quel punto Agnelli, se fosse costretto a un provvedimento del genere, appunto a arrivare, chiaramente lui deve avallarlo nel caso, un provvedimento del genere.
A me pare strano, devo dirti la verità, a me pare strano appunto che...
No, anche a me sembrerebbe una cosa sbagliatissima, però oggi la Juventus...
No, ma al di là di quello che è il mio giudizio, a me pare strano che per fare una rivoluzione Agnelli ne faccia una ancora più grande. Cioè, appunto, proprio perché Paratici e Nedved hanno detto ok, o lui o noi, se li prendi Allegri, teoricamente...
Allora noi siamo logica, a casa.
Logica suggerirebbe che cambi quelli. Ma cambiare Paratici e Nedved... Cambiare Paratici in questo momento è più grosso che cambiare allenatori. Gli allenatori vanno e vengono. Con Paratici ormai c'è un sodalizio da 10 anni. E ancora di più, tu tra Marotta e Paratici hai scelto Paratici. Tra Allegri e Paratici hai scelto Paratici. che fai adesso? Per 3 mesi non scegli paralisi, mi parebbe strano.
No, assolutamente sì. Bene, Tank, abbiamo affrontato un po' tutti i temi, quelli relativi alla Juventus. Ti chiedo a questo punto dell'Inter. Ecco, come arriva l'Inter a questa partita con la Juventus e quanto la Lazio dietro l'angolo è pronta ad approfittarne? Perché nessuno ne parla, ma domani c'è Lazio-Bologna. È vero che la Lazio storicamente col Bologna non ha una tradizione particolarmente positiva, visto che insomma ci sono dei risultati che non sono poi così positivi, però non dobbiamo dar nulla di scontato in questo campionato. Ma è altrettanto vero che potremmo arrivare a una situazione che lunedì sera, anzi domenica sera alle 22:35-22:40 Lazio in testa alla classifica di Serie A.
Sì. Guarda, la prima notizia buona per la Lazio è che nel Bologna non gioca Zaccardo. Io mi ricordo che avevo Zaccardo al Fantacalcio quando era a Bologna
e segnava sempre. Sì.
I primi 3 o 4 gol in Serie A di Zaccardo sono tutti stati alla Lazio quando giocava a Bologna. È una cosa assurda. Partita difficile per la Lazio, ma in verità è quella che appunto ci arriva più col vento in poppa, più carica, anche perché ha molti, recupera molti giocatori in Bologna, però insomma non è facile arrivare dopo la pausa e tutto. Come ci arriva l'Inter? Ha giochicchiato contro Ludo Goretz, è stato un allenamento, è veramente difficile prendere qualcosa di
bello. Tra l'altro il gol di Lukaku, no? Cioè, colpo di testa, se l'hai trovata in testa, cioè, un gollonzo, come si diceva, per usare, mutuare un tema e un'espressione della Jalapas Band. Sì, esatto.
Diceva sempre la Jalapas, quando all'inizio lo utilizzava e doveva spiegarlo, diceva il gollonzo, il gol più stupido della giornata.
Quello è un gol curioso più che altro.
Ne era successo un altro che non riesco a ricordarmi, credo fosse in un mondiale, ma non riesco a ricordare, tipo qualcuno della Turchia, non ricordo. E comunque, a parte quello, Eriksen per esempio si è mosso molto bene, sì. Però è veramente, mi viene difficile giudicarlo in una maniera più attendibile di un allenamento. C'è forse un vantaggio, il doppio vantaggio per l'Inter è non solo che sia a porte chiuse, ma che l'Inter abbia già giocato una partita a porte chiuse. Cioè, paradossalmente, riesci, è una cosa che, a cui tu riesci già a essere più abituata, no?
Sì, perché dici che può essere un piccolissimo vantaggio questo?
Sì, un piccolo vantaggio. Sa già che cosa le aspetta.
Sì.
La Juventus invece no. Però è veramente una variabile impazzita, anche il fatto che non c'è il pubblico. La maniera in cui arriva l'Inter è più che altro relativa, non ha giocato la settimana scorsa, appunto, questo era poco più di un allenamento. La roba più attendibile risale ancora a 2 settimane fa, quindi è veramente relativa. La cosa più attendibile è come arriva la Juventus appunto rispetto all'Inter, cioè l'Inter ci arriva con la macchina nella carreggiata e la Juventus che rischia di sbandare pericolosamente, ecco.
Allora, volevo chiederti proprio sul sorteggio d'Europa League, volevo fare una piccola parentesi sul doppio sorteggio, quello dell'Inter, l'abbiamo già un po' accennato. Getafe, ricordiamolo, ha eliminato l'Ajax, e anche qui vero, Tank, quanti fiumi di parole abbiamo speso per l'Ajax. L'anno scorso, la filosofia del calcio olandese, loro sì che sanno lanciare i giovani e basta, li fanno giocare prima, tutto verissimo, per l'amor del cielo, ma è stata fatta, no, l'apoteosi, l'elogio del calcio olandese rappresentato dall'Ajax, che quest'anno è uscita la fase a gironi di Champions League, è uscita a 16esimi di finale d'Europa League ai danni per opera del Getafe. Quindi quando si fanno i giudizi probabilmente forse bisogna essere sempre un po' equilibrati, senza nulla togliere alla filosofia e ai talenti che nell'Ajax ci sono da sempre, però è tanto vero che poi non bisogna nemmeno andare alle stelle e poi finire alle stalle, insomma c'è sempre la via di mezzo. E la Roma ritrova Siviglia,
cioè a dire però che gli hanno venduto De Ligt e De Jong, che probabilmente hanno il 50% del potenziale.
Ziyech l'hanno già venduto al Chelsea, no, tra l'altro, se non ricordo male. Sì, esatto. Prospettiva è l'anno
però
prossimo,
però nella fase dei gironi loro si erano anche qualificati nello scontro col Chelsea. Veramente i disastri che ha fatto prima Rocchi, poi non mi ricordo chi altro, gli hanno tolto almeno 5 punti. Probabilmente contro il Getafe non hanno trovato le giuste motivazioni. C'è anche da dire che il Getafe è proprio la squadra peggiore per l'Ajax, perché il Getafe è proprio squadra da catenaccio, da calcio all'italiana vecchia maniera.
Quindi potrebbe soffrire anche l'Inter?
Oh sì, guarda che è durissima secondo me, è durissima. Mi ricorda molto l'Alaves nel 2001, che eliminò nel 2000-2001, anzi era, ti dico bene, credo fossero i quarti di finale del ottavi di finale Coppa UEFA 2000-2001 Inter Alaves, che fu, se non sbaglio, 3-3 a Milano e 1-0 a San Sebastiano, è finita con la partita che si chiude con il lancio dei seggiolini in campo, che poi avrebbero portato a due partite di chiusura, o a, no, a una partita di squalifica del campo, e quindi partita a porte chiuse dell'Inter, che giocò contro lo Sporting Lisbona di Cristiano Ronaldo il playoff alla Champions. Quella Alaves, che aveva Javi Moreno, Erraton come uomo di punta, che sarebbe arrivato al Milan, ma che si vide che era soltanto la meteora di un anno, arrivò dritto alla finale di Europa League, perché era una stagione anche in cui non c'era nessuno che spiccava, e perse in finale contro il Liverpool solo 5-4 ai tempi supplementari per golden goal su autorete. Mm. Se tu guardi la Coppa UEFA, l'Europa League di quest'anno, a me per esempio è chiamata Coppa UEFA, non c'è nessuno veramente che spicca. Se le italiane vi si applicassero veramente, potrebbero essere le prime due. Forse la Roma ha più mentalità da quello, perché
sì, anche perché è suggestivo questo Roma-Siviglia, anzi Siviglia-Roma, perché la prima si giocherà a Siviglia, e insomma Moncilon che ritrova la Roma, il Siviglia di Lopetegui che comunque non è più il Siviglia di Emery, no? Perché poi anche qui quando si parla del Siviglia tutti, no, hanno già addrizzato i capelli, attenzione Siviglia, sì, verissimo che è una squadra che ha una grande tradizione, ma non è più quel Siviglia di Emery, è un Siviglia
Lopetegui
in fase di ricostruzione,
che doveva giocare con la Roma negli ottavi di Champions, invece fu esonerato e la giocò Solari. La vita veramente
davvero
strana, certe volte negli incroci.
Quindi però secondo te alla fine pronosticone, passano tutte e due?
No, non mi stupirei di non vedere nessuna dei due.
Ah, addirittura, cioè siamo a rischio eliminazione in Europa League, sì, per entrambe, sia per l'Inter, sì, che per la Roma.
Secondo me il Siviglia è la migliore del lotto a prescindere, e quindi alla Roma non è andato bene il sorteggio a prescindere. Se la Roma riesce a tornare quella di due mesi fa, se la può giocare, non passa, ho detto che se la può giocare. Se rimane poco più di quello che adesso, non ce n'è. L'Inter col Getafe sulla carta sarebbe molto favorita, ma ovviamente l'Inter è concentrata su quello. Il Getafe è proprio una squadra senza brillo, che però ti fa sudare la vita, e secondo me ora dovrei vedere, guarda, perché questo secondo me è importante, lo vediamo.
Dato che Getafe è, diciamo, si trova a una ventina di chilometri da Madrid, no, se non ricordo
Getafe
male.
Getafe è Madrid praticamente.
Sì, sì, insomma, diciamo, fa parte della della periferia di Madrid, mettiamola così.
Sì, che Madrid è molto grande, cioè sì, questo non è, sarebbe come dire, ma che ne so, la Dispoli a Roma, tipo una cosa del genere.
Sì, 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 sulla prosecuzione della periferia di Madrid, mettiamola così.
Non a caso se non sbaglio è diventato forse,
vabbè, facciamo una cosa, Tac, se vuoi aggiungere qualcosa aspettiamo un secondo perché abbiamo un WhatsApp audio e poi torniamo da te. Vai.
Buonasera ragazzi, Giorgio da Roma, e volevo ricordare anche che ieri l'Ajax gli mancavano 5-6 giocatori buoni, quindi era una squadra un po' più decimata dell'altro anno. E un'altra cosa volevo dire di Lazio-Bologna, cosa che mi dà molto fastidio, il fatto che non si giochi anche quella e tutte le altre a porte chiuse, ma solo quelle del nord. Partite del nord, questa cosa secondo me è sbagliata, non è uguale per tutti, la cosa non va bene, tutto lì. Ciao ragazzi.
Noi ti ringraziamo per il messaggio, io lo sapevo che si sarebbe arrivati a questo, no, Tank? Alla fine, cioè, qualcuno dice, però non è che qui uno lo fa per fare un dispetto a un altro.
Posso dire una cosa?
Sì, prego.
Capisco le ragioni dell'ascoltatore, secondo me era romanista comunque,
sì,
perché molti cominciano a temere a Roma lo scudetto che possa andare alla Lazio e dicono mamma mia, gli va tutto bene alla Lazio. Io ripeto, sì, capisco il discorso di, però ragazzi, causa di forza maggiore va così.
Sì, cioè, sì,
a me, se interrompono domani il campionato perché bisogna interromperlo, e mi dicono uno scudetto assegnato alla Juventus, io dico perfetto. Dico uno scudetto assegnato alla Lazio, dico perfetto. Dico assegnato all'Inter,
tra l'altro, diciamo anche le cose come stanno. Mi sembra che sia la Juventus che l'Inter abbiano preso una posizione, cioè niente da dire, cioè solamente da apprezzare, cioè, nessuno ha fatto riferimento alla mancanza dei tifosi, cioè, Agnelli ne parlò mi sembra già martedì scorso nell'intervista a Radio 24, mi sembra che l'Inter abbia accettato di buon grado, nessuno ha detto nulla, per cui di fronte a una situazione del genere, però io ero convinto che, guarda, che prima o poi questo discorso sarebbe venuto fuori, perché qualcuno la mette sul piano, no? Che chiaramente una squadra che gioca con l'appoggio della propria tifoseria può avere un vantaggio rispetto a giocare a porte chiuse. Ma questo ovvio, è sotto certo, gli occhi di tutti, cioè è evidente questo discorso. Però ragazzi,
a me guarda, se ci sono due cose su cui esprimo invece una critica sono: A, io non posso e non voglio credere che da qui a domenica la Juventus non faccia marcia indietro e non dica no rimborsiamo tutti i biglietti comprati. Io proprio non ci voglio credere, cioè fai tante campagne di branding, marketing e altro e ti metti a mettere le mani in tasca ai tuoi tifosi in questa maniera, cioè è assurdo, visto che il Kodakon ha già minacciato che cioè è una pubblicità negativa a che prezzo? 3 milioni e mezzo?
Sì.
4
sarebbe
milioni
un bel gesto, insomma, sarebbe un bel gesto da parte della Juventus.
Non ci posso credere che la Juve non cambi idea, non ci posso proprio credere. E l'altra cosa che francamente mi ha lasciato basito, quella sì, criticabile la Lazio, non aver concesso il giorno.
Tra l'altro ribadita mi sembra anche in queste ultime ore dallo Tito, insomma, quantomeno la posizione del club
parole?
È la stessa.
Con che parole l'ha ribadita?
No, non ci sono parole ufficiali, però la posizione è rimasta, cioè ribadita la posizione intendevo, cioè la posizione è ancora questa, insomma.
È assurdo, quella è veramente assurda, cioè non c'è niente che osti, la Lazio non ha una partita infrasettimanale che gioca prima, o magari sai se aveva un posticipo a lunedì e dice ma no, ma da lunedì al venerdì noi vogliamo, non c'è proprio niente che osti, se non veramente un gentleman agreement, un discorso di fair play. Cioè,
io infatti, anche perché poi insomma sarebbe stato secondo me un gesto bello, no, nei confronti poi più che altro per una questione del calcio italiano, però è nel diritto, no, è anche nel suo diritto prendere questa posizione.
Mi sembra una violazione di un patto di correttezza che c'è tra i club, non tanto che lo sappiamo che in Lega si accoltellano l'un l'altro, però in generale su questo tipo di esigenze europee. Cioè l'anticipo era stato messo al sabato perché la Lazio doveva giocare la semifinale di Coppa Italia, avrebbe dovuto giocare.
Ora che non c'è questo problema,
fallo, cioè mi sembra
sì, l'avrei fatto anch'io.
Queste cose poi portano male, ti tornano sempre indietro.
Sì.
Per cui cioè, è proprio inutile.
Sarebbe stato proprio un bel gesto di eleganza. Hanno preferito fare diversamente. L'ascoltatore di prima, Tank, dice: no, ragazzi, non sono della Roma, sono interista. Ma va bene lo stesso, dice il discorso che faceva Tank sulla Lazio. Ecco. Abbiamo un altro WhatsApp, sentiamo. Eccolo. Arriva,
Ciao ragazzi, Luca da Roma. Io volevo solo salutare il Tank, l'uomo con l'integratore adrenalinico più potente del mondo, e vorrei chiedere, ma è impossibile un ritorno di Zidane alla Juve?
Caro Tank, a parte il tuo...
Bella, sì, molto tuo, bella.
Sì, questa domanda su Zidane, in realtà Zidane è sempre stato potenzialmente un candidato alla panchina della Juventus.
Guarda, io articolo dell'8 maggio, non me lo ricordo perché sono maniaco come Inzaghi che si ricorda tutti i gol che ha segnato e quando, perché quando hanno cominciato a rompermi le palle quando è uscita la sentenza dell'UEFA su Manchester City dicendo hai visto? Avevi detto che era una stupidaggine che la Juve aveva contattato Guardiola, allora io gli ho preso l'articolo l'8 maggio, l'editoriale su tutto il mercato web, dove scrivevo la Juventus ha prima contattato Zidane, nella stessa settimana Zidane aveva le due opzioni sul tavolo, tornare al Madrid e andare alla Juventus, e è tornato al Madrid, poi ha contattato Deschamps e Deschamps ha detto non prima di Euro 2020, poi nel frattempo quando ha preso Sarri Deschamps ha firmato fino al Mondiale 2022, ma se dovesse andare male l'europeo i contratti si chiudono, per carità. Poi ha contattato Guardiola, anzi, aspetta, per primo contatta Guardiola e Guardiola declina. Poi Zidane, poi Deschamps, poi ritorna ancora da Guardiola e fa sicuro? Sì, perché nel frattempo era uscito anche il Manchester City una settimana dopo la Juventus nei quarti, perché entrambi uscite nei quarti, ma il City giocando una settimana dopo, se non ricordo male, esce anche il City, quindi insomma si crea una situazione di possibile confusione dove prova a inserirsi Agnelli, fa sicuro sicuro, vorresti? E Guardiola declina un'altra volta. Quindi, tornando alla domanda, Zidane sì possibile, devo dire...
Poi abbiamo due domande, per cui voglio affrontare anche questi due argomenti, Tank. Chiudi pure Sì,
dico, è tornato da un anno e mezzo, però mi sembrerebbe strano che subito va via.
Allora, Tank, altri due WhatsApp, perché credo Tonellino, che è in regia, che tra l'altro ci ha dato la notizia anche di Son, quando aveva detto abbiamo ancora 2-3 minuti con il Tank, ce la facciamo. Un minuto solo, allora, velocissimo. La Lazio ha vinto la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta con uno stop di mano, non vedo molto fair play fra le due società, ci scrive un ascoltatore. Tank, abbiamo un minuto per parlare di Lautaro, Barça o Real Madrid e il tuo pronostico su Juventus-Inter. Cominciamo sulla questione Lautaro. Resta, non resta? Paga il Barcellona la clausola rescissoria? Ci sarà l'attacco del Real?
Secondo me ci proveranno, ma tutto dipende là dall'Inter. Se fanno lo stesso papocchio che hanno fatto col contratto di Icardi, Lautaro va via. Se invece appena possibile gli dicono ciao Lautaro, ti piace questo contratto da 6 milioni e mezzo di euro? E allora mettici la firma. Se lo fanno prima però che inizi il mercato, perché se no, se glielo faccio quando ci sono gli altri pretendenti è peggio. Se lo fanno prima il pericolo non si corre. Mentre invece, mi chiedevi l'altra?
E l'altra, per chiudere, allora, Ronaldo dice è come Real Madrid-Barcellona, Inter-Juventus, o meglio Juventus-Inter. Il tuo pronostico, chiudiamo con il tuo pronostico, Tank, di Juve-Inter.
Sai che è veramente difficile, perché la variabile del fattore campo,
vabbè, sono pronostici, cose. Non è che ti abbia chiesto il risultato, il marcatore, il tabellino.
1-1.
Ah, finisce in pareggio. In pareggio. Vuoi il mio pronostico?
Sì.
0-0.
Non siamo molto distinti.
Quindi siamo sulla stessa linea.